Fred Film Radio from Festa del Cinema di Roma, Italy.
Fred Film Radio, sono Giulia Bianconi dalla Festa del Cinema di Roma in compagnia di Paola Cortellesi, regista, sceneggiatrice, protagonista della sua opera prima C'è ancora domani, che ha aperto questa 18ª edizione. E Paola, dopo tanti anni da attrice hai deciso di passare dietro la macchina da presa, come nasce questo desiderio?
Ma in realtà questo desiderio non mi è venuto da attrice, da interprete, mi è venuto dalle sceneggiature, dagli anni di sceneggiature. Dal lavoro di interprete puoi immaginare delle cose che ti piacerebbe fare, interpretare, però lì hai un pensiero: vorrei interpretare o far parte, perché questo è stato sempre il mio criterio di scelta anche come interprete, far parte di una storia bella, perché spesso molti interpreti fanno l'errore di guardare la propria interpretazione, ma se all'interno di una storia che non funziona la propria interpretazione vale poco, anche la più bella. E da questi 10 anni di lavoro di sceneggiatrice mi è arrivata la voglia di fare una scena come di realizzare una scena così come l'avevo scritto. Ed evidentemente non era la stessa immaginazione che hanno avuto i vari registi per cui ho scritto, e quindi è chiaro che la voglia ti viene da lì. Poi appunto uno sceneggiatore che ami fare quello e che sia puro in qualche modo, come appunto come Giulia e come Furio, che non hanno mai manifestato la voglia di fare, no, la regia, ma fanno questo mestiere, lasci andare. E io invece non lascio andare, non ce la faccio, non ce la facevo, quindi ho avuto poi questa proposta anni fa, non è arrivata adesso. Sono capitate tante cose, c'è stato di mezzo anche il Covid e poi ho deciso dopo di intraprendere questo bel viaggio, però ne avevo evidentemente l'esigenza, ecco, però mi è venuta dopo, in un'altra fase anche di questo mestiere.
Il titolo del film C'è ancora domani sembra un messaggio di speranza verso il futuro. Tu sei una madre nella vita, nel film c'è questo rapporto importante tra Delia e sua figlia Marcella, quindi volevo capire quanto questo è un film che parla non solo delle donne di un tempo, le donne di oggi, ma anche che guarda alle donne del domani.
C'è ancora domani? Allora, semplicemente lo abbiamo appoggiato come titolo perché è una battuta del film in cui Delia dice c'è ancora domani, e questo domani molto semplicemente, meno poeticamente, è un lunedì, però chiaramente è un titolo che ci piaceva mettere perché sì, rimanda a una speranza anche al futuro, e mi piaceva che lo vedesse, mi piace, sono felice se lo vedranno le nuove generazioni. Mentre scrivevamo, stavamo componendo un po' nelle varie fasi di questa storia, ci siamo parlati, ci siamo stimolati a vicenda, facendo delle letture, sbobinandoci, mi ricordo, gli atti processuali delle donne vittime di femminicidio, così come leggendo libri consigliati dalla nostra consulente storica, o guardando film, o guardando lo stile, no, dei documentari. E su quel periodo Giulia mi ha regalato un libro che si chiama Nina e i diritti delle donne, che è un libro per bambine che parla di diritti delle donne, che parla chiaramente alle bambine, quindi con un linguaggio adeguato, e leggendo questo libro ho avuto un'illuminazione su questo che non nomineremo finale, diciamo, di questo film. Potevamo parlare di divorzio, potevamo parlare di tante altre cose che all'epoca non c'erano, però questo stimolo, trovato insieme, insomma, attraverso tante ricerche che abbiamo fatto, veramente partendo da uno schiaffo in faccia e una reazione inesistente, è arrivato da una reazione di mia figlia. Lo leggevo a lei, lo leggevamo insieme perché già leggeva anche 2 anni fa, lei era incredula. E io ho raccontato a loro questa cosa, no? Lei era incredula e da una parte mi sono sentita sollevata perché ho pensato che bello, lei non si deve occupare di questo perché lei non crede che prima fossimo così tanto discriminate, che bello che lei non crede. E subito dopo ho sentito una forte inquietudine per questo, perché lei non sa da dove veniamo, e se nasci donna devi sapere da dove vieni, perché se nasci donna, volente o nolente, diciamo, consapevolmente o no, sei parte di un movimento, anche se non prenderai parte a nessun movimento, però stai da una parte che ha subito sempre in un modo o nell'altro, quindi tu sei appartiene a quel genere là, non puoi ignorarlo. E allora nel De Jode diceva: i nostri diritti, e lei ne ha conquistati tanti per noi, per questa generazione, diceva: non sono eterni, bisogna combattere per mantenerli. Ora adesso gli accadimenti degli ultimi anni e anche degli ultimi mesi ci raccontano quanto in poco tempo si possa tornare indietro di 50 anni, di 100 anni rispetto ai diritti femminili. Questo può accadere anche a noi, ed è bene che le ragazze sappiano da dove veniamo. Questo, volendo parlare di diritti e essendoci messi in testa di parlare di diritti, da un librino che era una cosa semplice per una bambina è nato anche la voglia di raccontare come una lettera che arriva da qualcuno, in questo caso lo Stato, che è tanto più importante dei tuoi aguzzini domestici, ti possa dare il coraggio per sentire che conti, per far sentire a una donna alla quale è stato raccontato di non contare mai niente, di non essere nulla, può dare il coraggio di dire: io rivoluziono la mia vita perché qualcuno di così importante mi ha visto, mi ha mandato una lettera con sopra il mio nome, non quello di mio marito, il mio nome. Questa piccola cosa ci ha fatto sviluppare questa storia in questo senso, di appunto potevamo parlare di mille momenti, insomma, di questa donna e anche di quello che abbiamo lasciato credere, che se ne andasse via salvata da un bravo uomo, perché è pieno di bravi uomini in questo film. Non è un film contro gli uomini, assolutamente, è un film contro le gabbie che ti mette un certo tipo di cultura, però ci sembrava tanto tanto più bello che si salvasse, che cominciasse a pensare di poter vivere meglio, di avere una vita migliore, e che lo facesse da sola, e grazie a una spinta d'amore. Quindi non grazie a una consapevolezza maturata, no? Facendo dei ragionamenti, avendo letto, essendosi documentata, nella totale ignoranza anche di questa donna qua, questo germe nasce naturalmente e spontaneamente grazie all'amore per la figlia. Quindi il film è una storia d'amore.
Neil De Jode è stato un personaggio importante anche nella tua carriera. Qui non c'è Neil De Jode, però c'è una presenza di questa donna e delle donne che poi hanno fatto grande la nostra storia e la storia delle donne anche.
La figura di Neil De Jode l'avevo incrociata molti anni prima, facendo un reading, uno spettacolo di Piero Maccarinelli, con la regia di Piero Maccarinelli. Lo spettacolo era di Sergio Claudio Perroni e si chiamava Leonilde, e c'erano era un racconto sulla sua, diciamo, sul suo cammino pubblico e anche sul privato. Poi mi è capitato il documentario di Peter Marcias ed è stato ancora più bello, come dire, rientrare dentro la storia di Neil De Jode. Neil De Jode fa parte delle donne, appunto, che non stiamo trattando qui, delle donne che hanno storie che hanno rischiato la propria vita, erano staffette partigiane, erano ragazzine, ribelli che nascondevano le pubblicazioni o le munizioni dentro le loro biciclette per portarle alla resistenza, chissà dove. Se penso alle ragazzine dodicenni che facevano questa cosa, che tipo di maturità e di coraggio dovevano avere quelle ragazzine, no? Rispetto a come anche la ragazzina che sono stata io, non alle piccole di oggi, voglio dire. E lì parliamo di donne eccezionali che ci hanno salvato, sono le donne che poi hanno fatto sì che si scrivesse una Costituzione di questo tipo, è così bella e completa. Devo dire che il racconto di Neil De Jode mi ha aperto molto. Sai che ogni lavoro e ogni cosa che si incontra poi ti lascia, è uno scalino per quello che viene dopo. E la considerazione che spesso faceva Neil De Jode, che i diritti che abbiamo, nonostante tutte le sue battaglie, i diritti che abbiamo acquisito non sono ancora sufficienti, ma non sono eterni. A volte, per esempio, 3 anni fa, no, di più, 4 anni fa, quando abbiamo girato quel documentario, si poteva anche pensare insomma, che fossero acquisiti e che probabilmente nessuno ce l'avrebbe mai tolti. Poi sono capitate tante di quelle cose che ci fanno tremare e ci fanno pensare che che possiamo essere comunque sempre la parte più debole da attaccare, debole nel senso che poi ci si accanisce sempre sul mondo femminile, chiaramente non sto parlando in questo momento dell'Italia, insomma, parlo di paesi come l'Iran, come, dove tutto è cambiato in pochissimo tempo e sono tornati indietro di 50 anni.
Hai scelto di raccontare la violenza in maniera diversa rispetto ai film a cui siamo abituati, dove le scene vengono mostrate sempre abbastanza chiaramente. Qui ci sono delle coreografie, delle musiche. Come mai questa scelta?
Mi interessava che questa violenza, che questo rituale che si ripete, fosse quotidiana, reiterata. È una nenia, è un qualcosa che si ripete, è un rituale. E allora, se avessi mostrato delle botte, sarebbero stati, ma io stessa ho la tentazione di guardare l'incidente per strada. Ce l'abbiamo tutti, è più forte di noi. È la stessa cosa, questa è la stessa cosa. Se avessi mostrato delle percosse vere, del dolore esibito in modo realistico, in quel caso secondo me ci saremmo soffermati a vedere quanto dolore c'era, quali erano i segni che poi ne avrebbe riportato il giorno dopo, i lividi, il dolore, la schiena, le conseguenze fisiche di questo. E invece a me interessava raccontare quello che accade da anni nella loro famiglia, che accade da sempre, che lei accetta e si metabolizza e si racconta così come lo vediamo, la racconta così, ok, adesso chiudo gli occhi, riparte il balletto. Quando noi diciamo riparte il balletto, è un balletto vero, e però vuol dire quello che vuol dire. Penso che la violenza e la gravità di quello che accade siano le stesse che vedere una violenza esibita, però mi sembrava tanto più bello così.
Volevo anche chiederti come avete lavorato sui personaggi maschili. Valerio Mastandrea interpreta tuo marito, un uomo patriarcale, violento.
Valerio non era pensato in scrittura, ma in fase di soggetto avevamo pensato ad un uomo più brutale anche nell'aspetto. Poi abbiamo fatto un ragionamento. Un uomo brutale è un mostro non lo incontri tutti i giorni, è qualcosa che a volte ti può capitare, ma spesso, ma più che altro non ti capita, è qualcosa di eccezionale, non è la normalità. Mentre scrivevamo abbiamo anche riso di questo personaggio ed era bellissimo, perché mi sembrava la punizione, da una parte era in qualche modo lo rendeva vittima, no? Come diceva prima Giulia, comunque anche di uno schema ripetuto, no? Dal padre, eccetera. Dall'altra potevamo deriderlo. E se da una parte normalizzare la mostruosità, cioè mettere questa mostruosità nel quotidiano, fa tanto più paura che presentare un mostro che si può palesare, ma anche, e si può anche riconoscere. L'orco lo capisci subito che è orco. E invece quella era la condizione quotidiana. E ci sembrava molto spaventoso. Abbiamo tanto ragionato sul personaggio di Valerio, abbiamo misurato moltissimo tutti i momenti. Ci piaceva che fosse anche un idiota. Quindi, se da una parte è più mostruoso degli altri, è più mostruoso di un mostro esibito, dall'altra è anche un povero scemo, che non me lo fa perdonare, però mi dà la possibilità di deriderlo, così come mi dà la possibilità quel tono di Ottorino che dice: "Non gli devi menare una volta sola, non gli devi menare sempre una", così capisce. Nelle poche proiezioni che abbiamo fatto, qualcuno ha riso quando abbiamo presentato questa clip a Riccione, hanno riso, e a me fa molto piacere che si rida su quello. E qualcuno, per gentilezza anche, per sensibilità, mi ha detto: "Non ti dispiace che abbiano riso?" No, è quello che volevamo. Noi abbiamo il permesso di ridere di un idiota così, è più bello. Non fare l'apologia del cattivo, ma prenderlo in giro e mostrare la sua idiozia. È molto più potente poter fare questo, credo.
Come mai hai scelto di raccontare questa storia in bianco e nero?
Ma il bianco e nero molto semplicemente non è una trovata stilistica che ho voluto, era come mi immaginavo i racconti dei vecchi che mi facevano questi racconti spassosissimi di quello che morì e di quell'altro che gli menava. E me l'immaginavo in bianco e nero, sicuramente come si, influenzata dal cinema che racconta quegli anni, quindi neorealismo, nel nostro caso neorealismo rosa, noi ci siamo fatti delle grandi mangiate di Campo dei Fiori e di Abbasso la miseria, Abbasso la ricchezza, tutti quei film che avevano, come il neorealismo che veniva dopo il cinema, insomma, a parte quello di propaganda, ma anche quello dei telefoni bianchi, dove si raccontava il bel mondo e non c'erano persone reali. Nel neorealismo sono arrivate le persone reali, ma nella loro miseria, nella loro drammaticità. Il neorealismo rosa aveva ugualmente il merito di raccontare finalmente delle persone reali, però con temi romantici.
Ci sarà un secondo film da regista?
Io farei subito il terzo, ma mi sa che questa cosa la fa la detta Troisi, giusto? Ricomincio da tre, certo, si chiama così, ecco cos'è. Quindi non la posso dire questa cosa, però aveva ragione il grandissimo Massimo Troisi.
E abbiamo parlato con Paola Cortellesi, regista, sceneggiatrice, protagonista della sua opera prima, C'è ancora domani, che ha aperto la 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma e arriverà nelle sale dal 26 ottobre con Vision. Io sono Giulia Bianconi per Fred, The Festival Insider.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.